Marco Ronconi, buongiorno.
Buongiorno a lei, grazie dell'invito.
E benvenuto davvero qui nel nostro podcast, il posto delle parole per condividere, seppure nella brevità di questa conversazione, una parola che ha un tempo lunghissimo e avrà sicuramente anche in futuro un tempo sempre lungo, perché parliamo della parola che è tradizione. Il titolo del suo, il suo saggio è per l'appunto La tradizione, una frattura che genera possibilità. Il libro è pubblicato dall'edizione Messaggero di Padova. Ricordo che Marco Ronconi insegna religione a Roma e teologia all'Istituto Leoniano di Anagni, in provincia di Frosinone. E questo è il nuovo libro che Marco Ronconi pubblica per la collana editoriale di Messaggero di Padova, Mantenere la parola. E fermiamoci proprio su questa parola, Marco Ronconi, per entrare nel significato e non solo. Il titolo del suo libro è La tradizione, il sottotitolo Una frattura che genera possibilità. Ora, già sembra qualcosa che ci sia forse deve essere messo al registro, perché qualcuno si chiederà: ma la parola tradizione è una cosa che continua, no? E invece, che cosa c'entra la frattura? E allora intendiamoci già subito su questo, Marco Ronconi. Come mettere insieme queste due parole, tradizione e frattura?
Allora, ovviamente la risposta dovrebbe essere lunghissima e cercherò di essere molto breve. Guardi, prendo un'analogia del rugby. Un'azione di rugby, non so se la conosce, è quando ci si passa la palla praticamente da un compagno a tutto il resto della squadra, che sono 15 giocatori in campo, e ogni volta che si passa la palla, immancabilmente si dà una continuità all'azione, ma c'è un attimo in cui la palla è in volo, di cui nessuno ne è padrone. E quando il compagno la riceve in un modo che è suo proprio e deve affrontare un ostacolo che è di fronte a sé, che in genere è l'avversario, che è molto simile a quello che aveva il suo compagno di squadra che gli ha passato la palla, ma al tempo stesso molto diverso. Allora, la tradizione è un po' questo passarsi la palla, se mi passa questo termine o questa analogia un po', se volete, giocosa, in cui occorre grande fiducia in chi sta al mio fianco, per recargli e consegnargli ciò che mi è di più prezioso, perché questa cosa che mi è molto preziosa arrivi fino alla fine. Allora, i gesti di tradizione, perché noi siamo abituati a pensare alla tradizione generalmente come soprattutto una cosa. Invece, soprattutto nel modo con cui la intendiamo nel cristianesimo, la tradizione più che una cosa è un insieme di gesti. Ovviamente in questi gesti c'è anche e soprattutto il consegnare qualcosa. Ma oltre al cosa si consegna, è importantissimo il come lo si consegna. E la frattura indica proprio il fatto che quando si consegna qualcosa a qualcun altro, c'è un elemento di continuità, ma ci sono tantissime variabili di differenza, di cambiamento. Tanto che appunto questa analogia che adesso le sto prendendo non è mia, l'ho rielaborata da un libro di una filosofa francese che si chiama Nathalie Sartoul-Lajous, che ha scritto un testo bellissimo a cui ho fatto molte volte riferimento nel libro. È un testo che prende da un altro teologo molto famoso del XX secolo che si chiamava Yves Congar, che diceva che la tradizione non è, come a volte sembra o come a volte si può ingenuamente pensare, il mantenere tutto fermo, il non cambiare, ma la tradizione è il modo o i modi con cui affrontiamo ciò che cambia, con cui affrontiamo ciò che riceviamo e che a nostra volta dobbiamo passare.
Ricordo che il libro a cui faceva riferimento poco fa Marco Ronconi di Nathalie Sartoul-Lajous è L'arte di trasmettere, che è stato
Esatto.
pubblicato circa 3-4 anni fa dalla casa editrice Kikaion della comunità di Bose. Diceva loro: siete veramente abili nel rifiutare il comandamento di Dio per osservare la vostra tradizione. Ora, e qui andiamo già subito nella discussione e quindi anche nella provocazione, nella parola tradizione, che è una parola che unisce, ma è una parola, lei lo scrive subito, aprendo il suo saggio, una parola che divide anche, no? E necessariamente lì ci si deve confrontare, Marco Ronconi.
Sì, nel senso che tradizione è una parola, come quasi tutte quelle che usiamo normalmente, soprattutto in teologia, è una parola carica di ambiguità, è una parola che viene usata per dire qualcosa di tendenzialmente con un retrogusto positivo, le tradizioni che ci identificano, gli usi e i costumi che ci fanno riconoscere di appartenere a una storia grande, ma anche le tradizioni come qualcosa che blocca, come qualcosa che scontra, come qualcosa che se esagerato rispetto alla propria identità diventa occasione di anche di male, purtroppo, anche di sfiducia nella provvidenza, di sfiducia nello spirito. Allora, tradizione, lo sì, adesso non mi metto a fare una lezione perché mi annoierei da solo, ma appunto lo scrivo all'inizio del libro. Già nei testi biblici, quello che lei citava era una frase di Gesù nel Vangelo, già nei testi biblici tradizione viene usata a volte per indicare appunto il gesto di trasmettere qualcosa di molto prezioso, ma altrettanto viene indicata per il gesto di chi tradisce, di chi si rifiuta di consegnare o che vuole consegnare senza aprirsi alla libertà, senza lasciare andare, pretendendo di controllare tutto. Allora, tradizione è una parola sicuramente ambigua, oggi tra l'altro è una parola che viene strumentalizzata e utilizzata in modi anche, mi passi il termine, quasi blasfemi. Mi viene in mente quando si usa il termine tradizione, magari lo si affianca all'aggettivo cristiana per giustificare le proprie ideologie politiche o per giustificare le proprie rendite, le proprie posizioni di potere, e quello è veramente tremendo. Ma del resto è quello che Gesù stesso appunto dice in quella frase a chi in quel momento aveva l'autorità per regolare i gesti di tradizione, e li accusa appunto di confondere la tradizione, appunto il gesto, il movimento, questo fiume, con Garo lo paragonava una sorgente, questo modo di vedere le cose che passano, le confondevano con i loro singoli gesti, con le loro singole tradizioni al plurale. È una dinamica che è presente già nel Vangelo e che continua ancora fino ad oggi.
Eh sì, continua fino ad oggi e sicuramente continuerà. E ritorno di nuovo a usare la figura che lei ci ha raccontato all'inizio di questa conversazione, Marco Nuncone, di quella palla da rugby, no? Che così bene entra nel nostro sguardo e ci fa cogliere il senso della tradizione, di quello che io passo, di quello che io ricevo. Quindi questa tradizione, questa palla che continua, no, a passare da un compagno all'altro della squadra di rugby, non è qualcosa di immutabile, ma in ogni modo deve essere fedele. Ecco, la tradizione ci richiede anche fedeltà, ma la fedeltà non è un obbedire ciecamente, la fedeltà necessita di un cuore intelligente, quindi di saper cogliere, potremmo dire, lo spirito del tempo, no? In senso filosofico, ma non solo. E potremmo anche dire che la fedeltà necessita di discernimento. La fedeltà non è un rispondere sempre sì o sempre no.
Ha detto tutto lei, nel senso che è assolutamente così. La fedeltà è l'assumersi una responsabilità correndo anche il rischio di sbagliare. E da questo punto di vista, le scritture, più che insegnarci come essere fedeli, e sicuramente lo fanno, ci insegnano come attraversare l'infedeltà possibile, confidando nel fatto che il soggetto della tradizione alla fine è lo Spirito Santo, che è capace di scrivere anche dritto sulle nostre righe storte. Allora, da questo punto di vista, certo, la tradizione non è semplicemente dire di sì o ripetere l'identico, ma guardi, le faccio un esempio che non penso ci sia nel libro. Se noi concepissimo la tradizione come il tentativo di rivedere sempre le stesse identiche cose, il profeta Elia, quando si rifugiò sul monte Horeb e visse quella notte oscura in cui cercava un segno che gli dicesse che Dio era ancora dalla sua parte dopo essere scappato perché era inseguito. A un certo punto, tra i vari segni che gli si succedono davanti e che non sono i segni della presenza di Dio, c'è un fuoco divorante che è molto simile al roveto ardente in cui Mosè trovò Dio. Forse se Elia fosse stato un filologo attento alla correttezza, avrebbe pensato di trovare Dio in quel fuoco ardente, perché così era successo a Mosè. Ma la sua storia è un'altra e la sua fedeltà è la stessa, il Dio è lo stesso. E il fuoco nella storia di Elia c'era già stato, era stato quello della sfida con i profeti di Baal, e per questo lo riconosce in un'altra parte. Perché Dio non è soltanto l'identico a se stesso, Dio è anche colui che abita la storia, che in quanto tale è divenire, è cambiamento. E il discernimento a volte a me perlomeno spaventa molto, perché sono perfettamente consapevole da insegnante, da padre, da marito, di quanto le nostre scelte possano essere irrimediabili, possano causare dolore, causare male. E la tentazione che vedo da tante parti oggi è quella di essere talmente spaventati da questa assunzione di responsabilità da evitare la scelta per non sbagliare. Ma questa è la grande tentazione dei farisei, appunto quelli contro cui Gesù si scagliava nel versetto che lei citava: siete così bravi a rispettare le vostre tradizioni. Noi dobbiamo, almeno noi cristiani, dobbiamo vivere la fedeltà al risorto nel rischio anche di sbagliare, anche di commettere gravi errori, confidando, e qui sì ci vuole un sforzo eroico che non può essere solo quello del singolo, deve essere quello di fratelli e sorelle che si sostengono a vicenda, nello sforzo eroico di pensare che se anche dovessi tradire, lui sa che io lo amo e troverà il modo per in qualche modo tramutare anche la mia pochezza, la mia vulnerabilità in un elemento di questo processo di tradizione che ci porta dalla risurrezione fino all'ultimo giorno, quando lo vedremo com'è.
Sta a noi capire che in quella frattura, chiamiamola ferita, come dice una canzone di Coin, possiamo intravedere la luce, però quello è un cammino molto difficile. Vorrei toccare, Marco Ronconi, il tema della tradizione. Per esempio, quando la domenica c'è un momento fondamentale, no? Dell'incontro in chiesa, ovvero quello della predica. Ora, quanto queste parole che si sentono la domenica sono così fortemente legate a una tradizione, senza necessariamente dare uno sguardo contemporaneo a quello che è la tradizione, che lei ci ha spiegato molto bene, che è questa palla che continua a girare di giocatore in giocatore. Ora, se io devo applicare questa figura che lei mi ha raccontato all'inizio della conversazione, se devo applicare questa cosa, per esempio, alla predica domenicale, io sono un po' a disagio, perché questa palla, ma come va avanti, secondo lei? Ammesso che questa sia una domanda intelligente, non banale, non scontata,
No,
oppure fuori
sicuro.
tema.
No, guardi, è una domanda anche mia, quindi anch'io fatico molto da semplice battezzato in molti casi la domenica. Guardi, me la cavo prima con una battuta e poi faccio un ragionamento quasi serio. La battuta è che è stata attribuita negli anni a molti personaggi, tra cui De Lubac, mi pare lo stesso Ratzinger, dice che a un certo punto uno di essi, o forse tutti loro, uscendo da una messa, avessero esclamato, anche oggi che è domenica sera, nonostante circa 100.000 prediche siano state pronunciate nella nostra nazione, la fede continua a esistere. Nel senso che io non invidio i predicatori perché è un lavoro veramente difficile, è un lavoro enorme e che a volte viene sopravvalutato, a volte viene sottovalutato. È difficile trovare un equilibrio su questo momento che per certi versi è così essenziale, è diventato così importante. Io penso ai miei nonni, erano disabituati a sentire un'omelia, un sermone a messa perché si predicava molto meno di adesso. Oggi si predica spessissimo e ugualmente la percezione del popolo di Dio è quella di una fatica, di una inadeguatezza. Papa Francesco ha dedicato in Evangelii Gaudium un'intera sezione all'omelia. Evidentemente non è soltanto io, lei ed io che abbiamo questa percezione, che ci sia un problema sull'omelia è evidente e non ho la presunzione ovviamente di risolverlo. Diciamo che aiuterebbe molto se sia nella formazione dei predicatori, sia nella percezione di chi ascolta, si dedicasse un po' più di formazione, ma non tanto e non solo teorica, quella non fa mai male, ma anche e soprattutto pratica, anche e soprattutto proprio di buone prassi, nel senso che ormai nelle grandi città, e io conosco parecchi, insomma, anche io con la mia famiglia, ogni tanto di fatto siamo portati a vivere la domenica come un pellegrinaggio, nel senso che inevitabilmente siamo portati non dico a sceglierci la messa perché suona molto male, però a provare a tentare un dialogo con i predicatori per spiegare loro cosa c'è di utile e cosa non c'è di utile, cosa ci aiuta e cosa non ci aiuta. Ecco, in questo intendo una buona prassi. Non tanto solo fare dei corsi per omiletici, che già sarebbe molto utile se penso alla formazione dei preti oggi, lo spazio dedicato alla costruzione dell'omelia, nel senso in cui intendeva Angelica Gaudium, è molto basso, ma è altrettanto vero che c'è molto poco, ce ne roba di più. Ma poi è molto vero che l'omelia si costruisce nel momento in cui si è capace di accoglienza, sia da parte di chi parla, sia da parte di chi ascolta. E ad esempio le pratiche di accoglienza, non la teoria di accoglienza, le pratiche di accoglienza sono un qualche cosa su cui avremo tanto bisogno di crescere come comunità cristiana. E penso che se soltanto prendessimo Evangelii Gaudium, appunto la parte sull'omelia, in alcune diocesi usassimo solo quei testi e poi provassimo a vedere cosa succede e a confrontarli come via manualmente, già migliorerebbe tanto, ecco.
Marco Ronconi, autore del saggio La tradizione, una frattura che genera possibilità, il libro ricordo è pubblicato dalle edizioni Messaggero di Padova. Ma chiuso questo libro, Marco Ronconi, ma per lei la parola tradizione, che cosa significa anche a livello molto personale?
Ma guardi, diciamo che è una parola che ho scoperto e ho riscoperto in realtà da pochi anni, nel senso che io sono molto grato a Don Giuliano Zanchi, che è il direttore della collana, di avermi proposto questo libro, perché è un tema su cui non sapevo di aver tanto pensato fino a quando non ho provato a scrivere. Per me la tradizione è, accanto appunto all'educazione, lo dico anche en passant nel libro, mentre facendo l'insegnante sono molto attento. Sono stato molto grato agli insegnanti che hanno fatto su di me l'operazione che sto per dire, cioè rendermi libero di riconoscermi per chi sono e aiutarmi un po' più a crescere rispetto alla capacità di rispondere alla domanda chi sono. La tradizione è quella cosa che mi sta intorno, di cui non mi accorgo, che magari abito come un ospite senza che nessuno mi abbia chiesto un biglietto d'ingresso, o viceversa, abito come qualcosa di talmente mio che non me ne accorgo neanche. Allora, la tradizione è, come dire, la sensazione di non essere da soli, la sensazione di essere dentro a un qualcosa di molto più grande, la sensazione di far parte di una storia che non è cominciata con me e non finirà con me. E forse quando ero giovane questa cosa mi dava un po' fastidio. In ogni tanto, ancora oggi, non è che proprio mi lascia senza un retrogusto di amarezza, perché questa cosa che la storia appunto non comincia con me, non finisce con me, ogni tanto, se posso permettermi ancora questa battuta, un po' di fastidio me la dà. Ma forse superati i 50 anni, vedendo i figli crescere, l'idea appunto che posso prenderla con più calma, che posso essere anche consolato da questa idea che appunto io ho ricevuto una palla, faccio di tutto per fare il mio dovere, per andare contro al mio ostacolo, per superarlo, e poi la passo. E poi la passo sapendo che forse sarà l'ultimo, quello più indietro, quello che non vedo neanche, che arriverà a meta e lo farà per tutti. E quando arriverà sarà festa per tutta la squadra, sarà un meraviglioso terzo tempo. Allora, la tradizione è come la sensazione di far parte di una squadra o di una storia molto più grande. E penso che questa cosa mi serva ogni tanto quando ho bisogno di essere consolato. Allora, in questo anche ogni tanto partecipare a qualche eucaristia, che potrebbe essere molto meglio, mi fa ovviamente un po' rabbia, fastidio, tristezza, sensazione di spreco. Però penso in fin dei conti che stiamo in una storia molto più grande, e che forse Dio in qualche modo scriverà storto, dritto anche su quelle righe storte.
Eh sì, lei parlava di consolazione poco fa, Marco Ronconi, mi è venuto in mente un libro molto piccolo, molto intenso, che diverse volte ci piace ricordare delle nostre conversazioni, pubblicato da Iperborea, Stieg Dagerman, Il nostro bisogno di consolazione, no? Che parla
Sì.
nient'altro da un aspetto anche di vita piena di disagio per quanto riguarda Stieg Dagerman, questa nostra inalienabile aspirazione umana alla felicità, alla libertà, al riscatto, al diritto di esistere, anche nel rispetto della tradizione, ovviamente, perché anche questa parola entra a buon diritto in questo libro. Ma prima di salutarci, a proposito di libro, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Un libro che mi sta facendo compagnia in questi giorni, guarda, le rispondo proprio sinceramente, sto leggendo l'ultimo libro di Severino Dianic, che è dedicato alla sua biografia. Adesso non ce l'ho qui sul tavolo, ma è qualcosa tipo Questo secolo troppo corto. in cui questo grande teologo sta provando a regalare ai lettori alcuni frammenti di una vita che è cominciata con l'esodo fiumano e passata per il Vaticano II, per la fatica della Chiesa italiana degli anni 80 e 90 arriva fino ad oggi.
E in un minuto
Anche
la figura di Severino Diani, cioè ce la puoi raccontare da questo libro troppo breve, Il mio secolo, pubblicato da San Paolo, dalle Paoline?
Ma guardi, in questo momento sarebbe veramente difficile da ridurre. Sicuramente è un autore che io ho letto molto da lontano, non ho mai avuto il piacere di conoscerlo se non occasionalmente, ma ne esce una figura di cristiano con la schiena dritta, di studioso molto integerrimo, anche un uomo di grande fede pur se travagliata. Di più non saprei dire perché davvero entrerei in un ambito che non conosco, ma l'ho risposto proprio col primo libro che ho qui davanti, non è minimamente proprio pensata, altrimenti altri autori sicuramente le potrei indicare, ma penso che annoiamo i nostri ascoltatori.
Grazie davvero Marco Ronconi e buona giornata.
Grazie a lei di tutto, arrivederci e buon lavoro e grazie di questo podcast prezioso.